Maurizio Galimberti, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole. Un fotografo nel posto delle parole, quando il fotografo si esprime attraverso la sintesi dell'immagine fotografica. Maurizio Galimberti è tra gli ospiti di questo festival. Lei che cosa racconterà al festival di Brescia?
Ma innanzitutto buongiorno a tutti ancora. Cosa racconterò? Racconterò la mia reinterpretazione della famosa Dea Alata, questa meravigliosa statua nella città di Brescia, ultracentenaria, che essendo finita a Firenze al meritato restauro, visto gli anni che ha, mi hanno chiesto di fotografare il calco della statua, che non è il calco, è esattamente la statua in grandezza naturale, che è stata fatta con la tecnica del 3D, quindi è una statua, diciamo, di plastica. Però sembra veramente la vera statua, diciamo, sono gli effetti straordinari della tecnica del 3D, e quindi io l'ho reinterpretata. La statua era posizionata esattamente dove c'era l'originale, l'ho interpretata con la mia tecnica della fotografia istantanea, attraverso il mio linguaggio istantaneo, fotografia Fuji istantanea, che, diciamo, accompagna il mio lavoro in questi anni, e quindi dando movimento, ritmo, dinamismo, diciamo, facendo venire fuori la bellezza della Dea Alata, che appunto è questa statua, dove tra le altre cose devo dire che nel mosaico sono riuscito a dare molto movimento. E poi, diciamo, ci sono altre due opere, una che racconta il volto e una che racconta, diciamo, un'opera un po' più surreale, dove c'è questa statua che viene proiettata in mille immagini, appunto attraverso sempre questa tecnica della fotografia istantanea.
Ecco, io però, Maurizio Galimberti, prima di arrivare a quello che lei così ci ha illustrato della fotografia istantanea, con quell'immagine della fotografia, possiamo dire nello stesso tempo plurale, ma proprio perché plurale diventa molto singolare, lei come nasce fotografo? Come ha cominciato la sua passione? Lei ha citato prima con la tecnica Fuji, ma prima di incontrare la Fuji per la foto istantanea ha incontrato altre macchine fotografiche con le quali ha passato il tempo, ha studiato, ha realizzato, ha fatto.
Certo, io prima sicuramente, allora io nasco fotomatore come la maggior parte dei fotografi, con una formazione scolastica da geometra, quindi che non è propriamente adatta ad un fotografo, però poi mi sono subito appassionato della storia dell'arte, quindi storia dell'arte con la quale ho capito dovevo sicuramente interagire per portare avanti il mio discorso fotografia, che poi ovviamente è diventato, diciamo, il mio progetto, il mio discorso, quando ho incontrato la Polaroid ormai lontano 1983, avevo 25 anni, e quindi così ho capito che facendo un mix tra storia dell'arte e il mezzo istantaneo che disponevo, sicuramente potevo fare qualcosa che piaceva a me, quindi che mi soddisfaceva a me, quindi che soddisfava me stesso, quindi questo mi faceva già molto bene per la mia autostima, perché comunque era un hobby. Poi dopo nell'88 ho fatto una mostra a Vicenza, è passato via un direttore dell'allora Polaroid, e da lì è nata, diciamo, la mia storia.
Però Maurizio Galimberti, scusa se interrompo, lei ha detto, lei ha fatto la scuola da geometra, ecco, però non ritrova anche magari l'aver fatto la scuola da geometra, che sembra così lontana, no, dalla carriera fotografica, ma se entriamo dentro la parola geometra, c'è la geometria, c'è un'architettura se vogliamo, della casa, dello spazio che il geometra su cui lavora nel suo progetto, e quindi c'è anche un po' di quella geometria nelle sue immagini.
Assolutamente concordo, anzi le dirò di più, che tutto questo nasce, la mia geometria nasce dall'ossessione dei ponteggi, perché noi, mio papà aveva un'impresa edile, quindi sai, quando fanno le case ci fanno i ponteggi, e quindi lo spazio del ponteggio nella mia memoria ideale era diventato proprio lo spazio di una fotografia istantanea Polaroid, quindi era sicuramente un Fuji quello che è al giorno d'oggi, quindi sicuramente è stato molto importante. Poi diciamo che i cantieri comunque avevano, diciamo che più volte era una brutta musica, perché diciamo che purtroppo i cantieri di oggi non è che siano tanto eccellenti per qualità di progetto, al di là poi delle grandi opere che vengono fatte con degli architetti straordinari, però diciamo che i cantieri comunque muovevano un po' la musica dello spazio, cioè entravano dentro nello spazio e gli davano un ritmo con i loro volumi e le loro masse. Io questa cosa l'ho poi applicata chiaramente alla mia fotografia, quindi la sua lettura, chiave di lettura è perfetta, quindi concordo al 100%.
È bella l'immagine dei ponteggi che lei ci ha dato, perché quando vedremo un ponteggio lo vedremo con altri occhi, non solamente una serie di pali, queste geometrie, però potremmo vedere anche nei ponteggi, in ogni spazio, una sua realizzazione fotografica, perché c'è un senso geometrico di questa cosa. Poi lei è diventato famoso perché è diventato anche il fotografo dei VIP, delle VIP.
Sì, ma io diciamo che ho avuto questa fortuna attraverso appunto il sistema Polaroid di inventarmi questo ritratto a mosaico, che diciamo partendo dal lavoro che hanno fatto altri fotografi, partendo dalla pittura di Braque, dalla pittura di Picasso, al lavoro di David Hockney, al lavoro di Daniel Spurri, che hanno comunque fatto il mosaico fotografico, ho trovato una mia chiave di lettura del mosaico fotografico che è... Ad esempio David Hockney era bracchiano picassiano, lo dice lui stesso in un bellissimo saggio che ha scritto, e mentre io sono futurista duchampiano, quindi il mio lavoro sta tra il ritmo di Boccioni, quindi il ritmo, movimento, dinamismo del futurismo, e il nudo che scende le scale di Marcel Duchamp. Quindi con quel progetto lì, diciamo, ho iniziato a fare i ritratti, sono stato alla Mostra del Cinema diverse volte, anzi ci tornerò quest'anno, di Venezia, e quindi da lì poi, siccome uno più uno fa uno, diciamo passaparola mi ha fatto sì che ho fotografato tantissime celebrities, però con le quali non è che sono diventato amico, cioè non posso dire che io sono uno di quelli che frequenta bel mondo, perché non me ne frega niente, cioè a me interessa suonare la musica dell'architettura, la musica di un volto con il mio strumento che è la macchina fotografica, quello è quello che piace a me, poi di correre dietro alla mondanità proprio una cosa che non mi appartiene, quindi però sì, sono conosciuto per questi ritratti che devo dire che sono ritratti che praticamente in silenzio raccontano una persona che è in silenzio, non assume nessun atteggiamento, nessuna postura, e appunto nel silenzio viene fuori diciamo la straordinarietà della persona, no? Quindi il soggetto produce un immobilismo, però la mia composizione mentale li porta in una dinamica futurista duchampiana, una composizione che per me è ossessiva, loro sono immobili, e quindi alla fine viene fuori il ritratto. Questo è un po' anche lo spirito della fotografia di Henri Cartier-Bresson, alla quale io diciamo mi contamino molto a livello proprio di progetto sul ritratto. Quindi Cartier-Bresson aveva un po' lo spirito da zanzara pungente, cioè arrivava, apriva la porta, scattava e se ne andava. Ecco, io la mia idea è questa, anche se ci metto un po' di più, perché poi appoggio fisicamente la macchina alla persona, quindi ci vuole un po' più di tempo. Però diciamo il progetto è quello di non avere invasioni di campo, di atteggiamenti o di altro.
Riprendo Maurizio Galimberti ciò che ha detto poco fa lei, perché è un'immagine molto bella, suonare la musica del volto. Oggi che siamo tutti contornati, siamo attraversati, siamo subissati, sotterrati per certi aspetti anche da immagini fotografiche, sentire queste parole, suonare la musica del volto, quando noi, senza demonizzare il momento del selfie chiaramente, no? Ma per dare un senso anche ragionato alle cose, forse farne meno, forse farle in maniera migliore, ecco, senza pretendere di diventare dei grandi fotografi, ma pretendere da noi stessi che l'immagine fotografica sia una scelta, ma può essere anche un divertimento, e questo è certo, però che l'immagine suoni veramente la musica di noi stessi. Secondo lei, Maurizio Galimberti, le nostre immagini che musica suonano?
Diciamo che oggi le immagini, bella domanda, diciamo le immagini che vengono prodotte a miliardi in questi selfie è veramente una cosa allucinante, cioè oramai vai al ristorante, che è il luogo dove io noto più la gente che ha un rapporto ossessivo con il cellulare, quindi si fanno selfie in un ristorante, si fanno selfie con il piatto, fotografano il piatto, quindi diciamo che sviliscono molto la fotografia, perché poi se andiamo a pensare, noi di cinquantenni, sessantenni, non so quanti anni avrei, però diciamo io 60 anni, quindi diciamo la generazione di quelli nati negli anni 50, 60, 70. Siamo cresciuti con l'album fotografico di famiglia, che dove la fotografia era un momento importante, no? Quindi si raccontava la propria famiglia, la propria storia, i propri affetti attraverso un album fotografico che via via veniva composto da, di solito dalla mamma, che era quella che appiccicava le fotografie sull'album. No?
Però il momento, no, Maurizio Galimberti, scusi se la interrompo, il momento, lei ha citato l'album di famiglia, il momento in cui si decideva di estrarre quell'album fotografico fatto con mille cure, no? Era veramente un rito quando si sfogliava. Oggi questo non c'è più, chiaramente si va avanti, si usano altri registri, però quello era veramente la ritualità dell'immagine. E nello stesso tempo c'era un racconto, una testimonianza di quello che era la famiglia, il momento passato e così via. E quindi c'era uno stare insieme leggermente diverso da adesso.
Assolutamente concordo, infatti quello volevo dire io, lì la fotografia era qualcosa di religioso, oggi la fotografia è anche un po' svilita sotto certi aspetti, però diciamo perché appunto se ne produce troppa e diciamo senza quell'amore che merita, perché la fotografia almeno per me e la mia vita sicuramente è un amore, una religione, è tutto, no? E oggi invece la fotografia è appunto molto svilita da questa situazione. Poi però, ecco, devo dire che la forza di un fotografo è far capire a questi miliardi di fotografi, perché oggi siamo tutti fotografi, che forse attraverso una lettura dell'immagine, quando io appunto parlo di musica, della fotografia, eccetera, eccetera, far capire che poi la fotografia ha una sua religiosità e una sua consapevolezza che molte volte nella fotografia di oggi, mercificata e fatta da tutti anche con un semplice mezzo come il telefonino, è un po' stata svilita. Quindi diciamo che io cerco un po' di tenere su la faccia della fotografia, quella importante, io come tutti gli altri fotografi che credono in quello che fanno. Infatti guardi, io sono stato di recente a New York e la cosa che mi ha veramente soddisfatto è che non ho mai tirato fuori il cellulare per fotografare, perché ero a New York con la mia fotografia istantanea, avevo appunto queste Fuji che uso adesso, a colori, in bianco e nero, dove ho fatto mosaici, dove ho fatto degli scatti singoli, tra altre cose avevo come assistente mio nipotino di 9 anni, quindi per me è stata anche una vacanza meravigliosa, però anche per fotografare mio nipote ho sempre usato la mia macchina fotografica, non ho mai assolutamente usato il telefonino, perché sentivo di svilire il mio gesto, quindi io cerco di tenere alto il nome della fotografia come fanno poi tutti gli altri fotografi, come tutti siamo allenatori di calcio, ma poi invece ci sono persone competenti che tengono alto il mondo del calcio con il loro lavoro che è frutto di ricerche e di studi, no? E io cerco di fare lo stesso con la fotografia, perché la fotografia è una scienza precisa, non lo so, però sicuramente è una scienza che ha una storia e delle contaminazioni. Ad esempio oggi c'è la festival del libro a Torino, credo, giusto, no?
Sì. Settimana prossima comincia, il 9 di maggio.
Esatto, c'è il festival del libro a Torino, io posso dire che mi sono totalmente ispirato, il mio mantra è Italo Calvino, Resurrezione Americana, quindi cioè stiamo parlando di tanta roba, di un dialogo tra la fotografia e la letteratura, quindi diciamo che ecco, il mio compito è quello di tenere alta l'asticella della vera fotografia, che purtroppo a volte viene veramente svilita con questi cellulari che oltretutto producono delle immagini di plastica che sono secondo me osceni. E la cosa bella è che le aziende che producono telefonini vanno sempre avanti su quella ricerca lì, cioè sempre quella di creare questo effetto plasticoso, lo chiamo io, dove l'immagine non ha nessun pathos, quindi se l'immagine non ha pathos non ti può coinvolgere, non ti può catturare, è un'immagine che crea, è come uno specchio su cui tu la guardi e rimbalzi contro, quindi è proprio svilente, no? Quindi è questa qui, però oggi il mondo va così. Quindi
passeggiavo recentemente a Milano e sono mi veniva incontro uno di quei grandi manifesti di un telefono che osannava l'immagine fotografica, e tempo fa questa immagine mi aveva colpito proprio per quello che c'era scritto. Se non ricordo male, questa immagine è stata realizzata con quel telefono tal dei tali.
Sì.
Ecco, e fin lì è corretto, quell'immagine è stata realizzata realizzate col telefono. Ma probabilmente se io avessi voluto chiedere all'autore di quell'immagine, quell'immagine non sarebbe stata così, perché sì, è vero che quell'immagine è stata realizzata con quel telefono XY, però quanta cosiddetta post-produzione c'era rispetto a quell'immagine per farla arrivare in quella maniera, lo chiedo a lei.
Sì, c'è, sicuramente c'era miliardi di post-produzione, perché comunque un telefono non fa quelle cose lì così una tanto, cioè tu scatti, vai a stampare, viene fuori quella cosa lì. Lì c'era veramente tantissima post-produzione. Ricordiamoci che oggi la fotografia non è più neanche una scienza valutata in tribunale, cioè una volta in tribunale la prova fotografica vale, ma adesso non vale più, perché con la post-produzione si può far camminare uno morto e si può fare vedere uno morto che invece è vivo. Quindi di che cosa stiamo parlando? Diciamo che quella è un'immagine, è una mera immagine che diciamo che è come la pubblicità che ti frega sempre, no? Che ti fanno vedere una cosa e poi la realtà è un'altra, no? E quindi, ma perché poi io l'approccio alla fotografia tra telefonino e la camera fotografica lo approccio anche proprio come un approccio mentale, cioè quando tu hai in mano una macchina fotografica comunque hai un rapporto già più religioso verso la fotografia, sei più consapevole, cioè ho in mano la macchina fotografica perché voglio fare fotografie, non è che vedo una cosa e la scarto per la mia soddisfazione personale, non tenendo neanche conto che comunque sto facendo una fotografia, cioè la fotografia lì viene proprio svilita. Ecco, e diciamo che possono dire quello che vogliono, ma per me quel grande cartellone che pubblicizza il telefono XY alla fine svilisce la fotografia, perché il progetto è un progetto baro, è tutto molto superficiale, è tutto molto svilente, cioè non credo che nessun fotografo serio che voglia raccontare la sua visione, uno scrittore la racconta con la penna, un fotografo la racconta con la macchina fotografica, voglia veramente utilizzare un telefono per fare questo, a meno che non ha preso i soldi da qualche industria di telefonia, cioè di telefoni. Questo è la mia risposta, è questa qua. Quindi quelle immagini sono false e sono delle immagini che poi sarà vero che sono fatte con quel telefono, perché quando poi vai a vedere quegli ingrandimenti lì, insomma, cioè stiamo parlando di ingrandimenti di centinaia di metri quadrati, quindi cioè, di che cosa stiamo parlando? Quindi è tutto, oramai questo mondo è tutta una finzione, no? Non riusciamo mai a conoscere qual è il mondo on, che il mondo in cui viviamo, il mondo off, che dovrebbe essere il mondo. Io quando facevo la Domus Academy ho fatto delle collaborazioni, c'era Andrea Branchi che teorizzava il mondo on e il mondo off con questi cerotti, e poi questi cerotti sono diventati il telefono, e quindi noi siamo sempre nel mondo on perché siamo collegati, però poi la vita del telefono è vita vera, uno c'ha 100.000 amici su Facebook e poi alla sera si ritrova lì da solo come un fagiolo e dice ma ce l'ho, c'è 100.000 amici, sì, ma è meglio coltivarne uno dal vero che averne 100.000 falsi, no? Quindi sono le grandi contraddizioni della vita di oggi, che veramente sta andando verso deliri, lo vediamo in tutto nei fatti. Io penso che i fatti di cronaca nera siano i fatti più clamorosi, che ti fanno capire lo specchio della vita di oggi, dove la gente ha perso il senso della realtà e di quello che proprio c'è, di quella barriera che c'è tra il rispetto delle persone, la lealtà intellettuale, eccetera eccetera. Oggi c'è una deriva che veramente fa paura, e però, questo sicuramente il telefonino ha contribuito anche lui in maniera notevole.
Però Maurizio Galimberti, visto che lei ha portato la conversazione proprio sull'attualità, su questo spirito del tempo, su questa mancanza di rispetto, no? La parola rispetto è una parola molto fotografica, penso, perché porta in sé il vedere le cose, respicere, se non ricordo male, cioè quello che mi sta di fronte. Ecco, quanto, e le chiedo questo, spero non sia una domanda banale, quanto in questi cosiddetti malatempora che tutti quanti sentiamo, quanto la fotografia può farci aiutare a comprendere meglio questo tempo? E quindi forse a superarlo.
Ma la fotografia può comprenderci, a capire questo mondo, questo tempo, attraverso forse davvero l'onestà intellettuale dei fotografi che si approcciano alla fotografia e raccontano questo mondo, cioè quindi con delle immagini vere, non con delle immagini che non sono post prodotte, con delle immagini che siano veramente lo specchio della realtà. Poi c'è sempre un punto di vista che il fotografo deve assumere, no? Quindi rispondendo alla sua domanda sicuramente c'è la risposta è attraverso un'onestà intellettuale del fotografo, che anche però lì sai, è sempre relativa. C'era Grazia Neri che è stata la signora della fotografia italiana, no? La grande agenzia di fotografia ha creato un qualcosa di straordinario, di leggendario, che poi alla fine è stato assorbito da Getty Image. Però lei diceva sempre che ci sono dei fotografi che raccontano la scena perché non sono aggressivi, non entrano, non sbattono mai il mostro in prima pagina, e lei citava come esempio sempre Gianni Giansanti quando ha fatto le famose fotografie di Aldo Moro morto dentro nell'R4, diceva Gianni ha aperto la porta e ha fotografato il portellone della macchina, non è andato lì sotto con un grand'angolo e l'ha fatto diventare un mostro, no? L'ha raccontato con poesia. Se lei guarda la fotografia, Moro sembra che sta dormendo nella macchina, no? Poi forse se guarda bene la postura delle braccia si rende conto che non dorme, perché è una postura che è illogica, però c'è sempre un qualcosa di poetico, c'era sempre qualcosa di poetico nello sguardo di Gianni, che poverino è venuto a mancare troppo presto, Gianni Giansanti. Però sicuramente, ecco, quindi il fotografo deve avere il rispetto, deve avere, diciamo, l'onestà intellettuale, che oggi però, ripeto, con tutto questo marasma di voglia di condannare il nemico attraverso, basta una parola e uno è già morto o risorge, anche lì il fotografo, parliamone. Io vedo, poi oggi ad esempio c'è una brutta cosa dei fotografi che cercano sempre l'orrore, cercano sempre la morte, no? Perché cercano sempre di vincere il premio Pulitzer di qui, il premio World Press Photo di là, quindi c'è proprio la caccia all'immagine sensazionale, dove se va a vedere le immagini che vincono difficilmente hanno poesia, cioè quello che il fotografo dovrebbe avere, comunque raccontare lasciando appunto l'interpretazione allo spettatore. Il fotografo ti massacra con delle immagini che ti lasciano a bocca aperta, no? Ecco, quindi la risposta è questa qui, tutto deve partire dai fotografi, che sono appunto quelli che raccontano la quotidianità, per quanto riguarda le immagini, di essere più rispettosi e andare meno sull'orrore, ma fare un pochino un passo indietro. Però questo mondo mi sembra che sia veramente una cosa complicata, no? Se guardiamo anche tutti i dibattiti politici, tutto quello che c'è oggi è veramente aggressivo, è tutto morte tua, vita mia, quindi non c'è più quell'onestà intellettuale che ci dovrebbe essere. I fotografi anche in questo sono coinvolti.
Oggi parliamo tanto di aggressività, di odio, di rancore, perché sentiamo questo nelle parole. Però dovremmo fare un passo avanti. Lo chiedo a lei, Maurizio Galimberti, che vive di fotografie ogni giorno, e lo ce l'ha già raccontato in parte poco fa. E forse non ci rendiamo conto dell'aggressività delle immagini, di quello che ci viene raccontato, no? attraverso le immagini, perché anche le immagini possono gridare, possono essere per certi aspetti anche volgari, cioè volgari nel senso oppure oscene nel senso antico del termine, al di fuori della scena, al di fuori della ragione del vivere quotidiano.
Sì, le immagini purtroppo oggi sono veramente aggressive, ma perché fa proprio parte di questo costume di comunicare oggi, no? Cioè, se tu non comunichi con un'immagine aggressiva non susciti l'interesse delle persone, no? Diciamo dello spettatore da tastiera, qui oggi ormai l'immagine si rivolge, no? Il 90% delle immagini, forse che il 95% viene visto sul digitale, il cartaceo è una cosa per pochi sognatori, no? Quindi, ma di che cosa stiamo parlando? Assolutamente le immagini dovrebbero fare un grande passo indietro. C'è un famoso testo di Roland Barthes nei miti d'oggi che si chiama Fotografie Shock, dove lui sviliva il lavoro di quei fotografi che raccontavano l'orrore facendocelo provare in tutti i modi, e diceva che il fotografo si era sostituito anche allo spettatore, no? Forse si era sostituito anche alla storia stessa, quindi ecco, bisognerebbe davvero ripartire con questo spirito qua. Però secondo me la formazione che viene data ai giovani, anche gli esempi che hanno, è proprio questa qua, no? Lei provi a cercarmi un servizio fotografico sulla Brianza, ma non ne trova mezzo. Lei va da una casa alla Getty Image e dice: guardi, mi vado a contrasto, mi trovate nei vostri archivi le immagini sulla Brianza, ma ce ne avranno di 50 anni fa, forse fatte da Mario De Biasi. Adesso, se lei gli dice mi trovi un servizio fotografico sulla lotta armata nel Burkina Faso, nel giorno XY, nel mese X, sono 100.000 servizi. Oggi tutti vanno a cercare l'orrore, cioè non c'è più il fotografo poeta, cioè c'eravamo Mario Giacomelli che fotografava le campagne attorno a casa sua, no? Forse è stato il più grande fotografo della storia italiana, quindi però ahimè sarebbe tutto un discorso che non si può risolvere in una conversazione telefonica, però il problema di fondo è proprio quello che i fotografi crescono nella contemporaneità e quindi sono quello che oggi il mondo vuole o il mondo cerca di rappresentare. Cioè, se pensiamo com'è aggressiva la politica, come fa un fotografo a essere aggressivo o a raccontare con l'aggressione, no? Cioè, è sempre questa cosa qui. Cioè, secondo me il mondo è andato troppo, va alla deriva, perché per primo la nostra classe politica e chi diciamo dovrebbe dare il buon esempio è veramente concerto da buttare via, quindi, cioè, e quindi da lì poi nasce fuori tutto il discorso. Io non sono quasi apolitico, nel senso di dire che ho pochi anni ancora da vivere, quindi mi concentro sulla fotografia perché è la cosa che mi fa star bene, però riconosco che mio nipote, quando penso che mondo gli lasciamo, un grande punto di domanda. E forse ecco, anche noi fotografi dovremmo fare un esame di coscienza e diventare un po' più, tra virgolette, umani, meno aggressivi, però non è mica facile, cioè in questo mondo non è facile.
Maurizio Galimberti, tornando al Brescia Photo Festival, è oggi pomeriggio, ricordo tra l'altro per gli ascoltatori bresciafotofestival.it per avere tutte le informazioni, lei oggi pomeriggio incontra il pubblico, poi ci sarà un altro mostro sacro della fotografia, Giovanni Gaster, quindi un pomeriggio importante oggi al Brescia Photo Festival.
Sì, oggi sarà un bel pomeriggio dove appunto io farò una conferenza alle 5 al Museo di Santa Giulia, appunto aperta al pubblico, dove appunto racconterò la mia fotografia e dove chi ha ascoltato questa conversazione e voglia venire si renderà conto delle parole che ho detto poi attraverso uno strumento meraviglioso come la radio, no? Quindi sarà sicuramente un bel pomeriggio dove uno andrà via con un senso di come se ti avessero fatto una carezza invece che aver dato uno schiaffo. Io spero di dare una carezza e uno schiaffo ai miei spettatori.
Ecco, bella l'idea di fare una carezza, perché forse rientra anche un po' in una necessità, non per finto romanticismo, ma in una necessità che abbiamo bisogno anche delle carezze dal punto di vista della immagine fotografica. Prima di chiudere questa conversazione, Maurizio Galimberti, io vorrei ritornare su quella cosa che lei ha raccontato all'inizio, no? Sulla fotografia istantanea, cioè sulla costruzione. Ecco, vorrei far capire ai nostri ascoltatori, lei ci faccia vedere con le sue parole la costruzione di questa immagine plurale che lei crea come suo gesto artistico, che la sigla in modo veramente molto importante.
Sì, diciamo che la costruzione è forse l'esempio più concreto che si possa fare attraverso appunto la voce senza vedere l'immagine, è quello di immaginarsi uno spazio grande, non so, un palazzo immenso, non so, prendiamo ad esempio una struttura che prendiamo, la Torre di Pisa, che la conoscono tutti. Ecco, ho un approccio alla Torre di Pisa che non è fotografico ma è fotografico musicale, cioè facciamo finta che tutte le finestre, tutti gli archi e controarchi della Torre di Pisa siano delle particelle musicali e delle note musicali, quindi do, re, mi fa, sol, la, si, do, e quindi attraverso questa dilatazione fotografica che io faccio dall'alto in basso, da sinistra a destra, questa Torre di Pisa viene suonata su uno spartito musicale, dove poi quando tu pigi il tasto sulle note e quindi dilati un po' la nota, la allunghi, e lì così è quando tu la scena, la finestra, invece che raccontarla, magari la torre, di raccontarla 3x3 che ci starebbero nelle tue teste di fotografia istantanea, la racconti in un 10x10, perché sei tu che dilati la musica. Pensiamo a Glenn Gould quando suona le variazioni Goldberg di Bach, la prima volta in 35 minuti, la seconda volta in 51 dopo 26 anni, perché è lui che vuole stare dentro la musica, perché lo fa star bene, perché è la sua vita. Ecco, pensiamo che questa dilatazione di Glenn Gould venga applicata appunto allo spazio della fotografia, quindi si avrà una torre di Pisa che non sarà più una torre di 3x3, perché se mi metto lì davanti e la scompongo precisamente diventano tre foto in altezza, tre foto in larghezza, ma poi io la faccio di 10x7, quindi cioè, ecco, credo che si riesca a dare questa immagine di dilatazione e di scomposizione, no? Proprio di, è come quando Modigliani ti dipingeva il collo che è lungo 5 cm e te lo faceva diventare 25, no? Perché quella dilatazione lì c'era proprio la sua visione, no? Ecco, credo sia un esempio che possa fare capire quella che è la mia fotografia, la mia visione.
Ed è un'immagine molto particolare quella che ci ha dato Maurizio Galimberti della Torre di Pisa dal punto di vista dell'immagine, della scomposizione fotografica e della scomposizione musicale, e poi tutto diventa un unicum attraverso dei piccoli dettagli. Spero di aver compreso bene. Maurizio Galimberti, ma lei, fotografo, lei dove si trova adesso? A casa sua. Ci racconta un'immagine fotografica che è, che ne so, appesa al muro, appoggiata da qualche parte. Qual è l'immagine che lei sta vedendo in questo momento?
Ma l'immagine che sto vedendo io in questo momento, sono seduto sulla sedia di casa mia e di fronte a me c'è una frase scritta sul muro di casa mia con i caratteri quelli trasferibili di plastica, come si fa negli allestimenti delle fiere, dove c'è il mio concetto di fotografia. Infatti quando prima raccontavo sembrava quasi che stavo leggendo proprio il muro di fronte a casa mia, no? Quindi ho questo muro con questa frase che per me è sempre un dogma, cioè un qualcosa che è come dire che uno si scrive in grande quelli che sono gli ingrandi sul suo block notice, i programmi buoni della giornata. Ecco, questa frase io l'ho messa sul muro perché è il programma buono della mia fotografia, quindi io vedo questa frase, il salotto, c'è un maglione appoggiato sulla poltrona del divano, cioè una poltrona che accompagna il divano, e quindi la mia visione è questa qua, una visione molto spartana, perché la mia casa è molto spartana, ci sono fotografie ovunque, disegni ovunque, però con un ordine quasi religioso. Io ho avuto la fortuna di andare a casa di Norberto Bobbio nel 1998 e di fotografarlo. Devo dire che ricordo che i suoi miliardi di libri che erano tutti in religioso catalogazione ed era tutto perfetto. Ecco, diciamo che la mia casa è un po' così, è tutto sistemato bene, con ordine, con meticolosità, proprio perché quando cerchi una cosa la devi trovare, no? E poi io penso una cosa, che se non hai una quadratura perfetta di quello che ti circonda, non sei quadrato neanche te. Se non sei quadrato neanche te, secondo me, per me non puoi fare la fotografia. Quindi per la fotografia ha bisogno di essere quadrato, il fotografo deve essere quadrato e religiosamente corretto. Quindi se non sei così nella tua esteriorità, figurarci come sei tu dentro di te, quindi sarebbe un grande casino.
Una delle parole che Maurizio Galimberti ci ha fatto ascoltare di più in questa conversazione, non so se gli ascoltatori lo hanno notato, è la parola religione. Ora, la parola religione, se io vado all'interno di questa parola, è qualcosa che mi lega, no? A che cosa è legato Maurizio Galimberti?
Ma sicuramente sono legato proprio, è quella cosa che mi porta sempre dentro di me, alla mia infanzia, alle mie storie, alla mia infanzia, che comunque mi ha segnato, perché io sono nato in uno sanatorio, sono stato poi adottato, quindi c'è un qualcosa che mi lega molto profondamente al mio passato, la memoria di questa infanzia, e quindi da lì probabilmente ho costruito anche poi le mie ossessioni fotografiche, le mie ossessioni del buio, il mio ordine mentale, perché se non facevi il letto bene quando eri in un sanatorio ti menavano, quindi dovevi sistemare tutto bene, e quindi sono quelle cose che poi ti legano per tutta la vita, no? Quindi sicuramente io sono molto legato al mio passato, e però è sempre con me. Io ho una mamma di 100 anni che adesso vado a trovare anche poco, perché quando la vedo, che la vedo soffrire così, veramente sto male per lei. E quindi cioè, la vado a trovare sempre, non è che non vado, però è sempre ogni volta un qualcosa di doloroso, e quindi sono molto legato al mio passato, appunto anche grazie a questa madre che ho ancora oramai, che ha 100 anni quest'anno, e che non li porta più bene come fino a 2 anni fa, e quindi è un qualcosa che ti fa un po' soffrire, e comunque questa sofferenza poi alla fine cerchi di farla diventare positiva con le tue fotografie, ecco, che sicuramente non sono uguali a quelle che facevo 20 anni fa, sono diventate un po' più spirituali, sicuramente religiose. Poi io sono molto attaccato alla religione, perché secondo me la religione non è quella di andare in chiesa, non andare in chiesa, ma è quella di avere un valore o di non averlo, no? Quindi io così, poi personalmente sono cattolico e tutto quanto, vado anche in chiesa tante volte, però non è un obbligo, quindi ecco, che anche quello di andare in chiesa appartiene un po' al mio passato, perché arrivo da una famiglia religiosa, quindi insomma, per me la parola religione, tutto quello che ne consegue, è un qualcosa di contemporaneo che però sicuramente nasce da un rapporto con il passato, questa cosa qua.
Prima di salutarci, Maurizio Galimberti, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Ma in questi giorni sto leggendo questo meraviglioso libro scritto su Cesare De Michelis, che era questo grande editore veneziano, un omaggio che hanno fatto tutti i suoi amici, tutte le persone che l'hanno conosciuto, si chiama Le parole di Cesare, dove in copertina c'è un bellissimo soffione, questo fiore con queste parole che sono attaccate, messe sopra i petali del soffione, sa, quei fiori che si soffiano, no? E quindi è un libro molto bello, perché è un libro che ti fa capire la grandezza di una persona che ha fatto qualcosa di intellettualmente importante, che ha dato agli altri. Poi un altro libro molto bello che ho sempre con me, si chiama Questa storia d'amore, ed è un libro fatto da queste società, La Cometa di Como, che aiuta gli altri, e quindi è un libro importante che è sempre su, non so perché è sempre sul mio tavolo, perché è qualcosa che ti fa star bene, cioè un libro che ti fa star bene, perché ti fa capire come comunque chi può dare agli altri deve dare, ecco. Quindi è un libro che ho sempre sul tavolo, forse perché serve anche a me stesso per ricordarmi queste diciamolo, questo payoff della vita, cioè se puoi dare agli altri dai, poi non è che per forza gli altri ti devono restituire, no? Quindi questa cosa qua.
Tra l'altro lei ha citato il libro Parole per Cesare, mi scusi se parlo di me, compio quest'atto di vanità a chiusura di questa conversazione, ma ero in una fase di una stampa, e a un certo punto, mentre stavo vedendo il mio lavoro, è arrivato questo libro Parole per Cesare, e allora ho aspettato, un libro che non conoscevo, ho aspettato che il responsabile se ne andasse, tiro fuori la mia macchinetta fotografica piccolina e fotografo questo libro, e me lo ritrovo adesso citato, e quindi è un buon invito a prendere l'inizio di questa lettura per conoscere meglio quella straordinaria persona che era Cesare De Michelis, straordinario editore. Grazie, certo. Grazie davvero, grazie, per il tempo dedicato, grazie. Maurizio Galimberti.
No, grazie a voi, tu bellissimo.
Buona giornata.
Buona giornata, grazie.